quando siamo negli Stati Uniti che fondamentalmente ci chiamiamo fratello, che è anche bello, per me poi che sono figlio unico è bello il doppio. E allora, perché Don Davide Caldirola è qui stasera? Citerò una serie di motivi in ordine disparato di importanza. Allora, prima di tutto per amicizia, c'è un'amicizia che ci lega da tanti anni, abbiamo fatto un pezzo di seminario insieme, poi ormai ci conosciamo anche come parrocchie. Sappiamo che un tempo avevamo con lui anche un vincolo economico, un debito, e addirittura lui ha cambiato parrocchia per sfuggire a questa cosa. Però questa è una battuta che ho già fatto la volta scorsa, ci siamo visti, ripeto adesso, prego i più grossi comunque di mettersi alle tre porte di uscita, perché nonostante abbia cambiato il parrocchia riavremo il nostro, come dice il Vangelo, dammi ciò che devi, va bene. Poi, perché qua il Don Davide? Perché è un po' dentro il nostro cammino. Sappiamo che a partire dal campo famiglie, in obbedienza a quello che sta accadendo nella Chiesa Universale, stiamo mettendo un po' a tema, ci sarà un sinodo, questa questione cruciale della comunicazione della fede ai giovani, alle giovani generazioni. E ho chiamato Don Davide anche perché, appunto, come dice il titolo del nostro incontro, a volte ritornano, tornare a fare il prete d'oratorio. In questo momento Don Davide è parroco alla Madonna di Fatima, in fondo a Ripamonti, ma è anche coadiutore, perché nonostante abbia il piumino è il prete più giovane della parrocchia e quindi gli tocca. E questa è, vuol dire che anche ci può dare un occhio privilegiato di una persona che è stata coadiutore, è stata parroco e adesso fa il parroco e il coadiutore e vede proprio da vicino. Magari poi qui ci racconterai sicuramente qualcosa. E, per questa ragione qua. E poi perché è bello condividere esperienze, racconti, quindi lui ci parlerà un tre quarti d'ora più o meno, poi dipende anche il primitivo quanto effetto fa, vedrai l'occhio, noi vedremo l'occhio tuo, tu vedrai l'occhio nostro. Ricordo anche, me lo sono anche scritto perché la classica cosa che devo dire, poi mi dimentico sempre, che il prossimo incontro sarà il 17 marzo, sempre su questa logica, vediamo un po' il 17, sì, sempre su questa stessa logica sarà con noi il Don Armando Matteo, che abbiamo già conosciuto via scritto quando abbiamo fatto il campo famiglie, chi l'ha fatto, che è scrittore, come d'altronde lo è anche Davide, teologo, che ha proprio lavora esplicitamente su questo tema, il tema della comunicazione, della fede ai giovani. L'ultimo incontro sarà con il Don Alessio Albertini, sarà a maggio, che in questo momento è nella tua parrocchia.
Esatto.
Certo? Vedete, guardate che circolo, che regia sapiente, in collaborazione col GSO. Ho già detto sciocchezza sufficienza, non ho nessun dubbio sulle capacità comunicative di Davide, quindi ti lascio volentieri la parola.
Bene, non so se riuscirò a essere ordinato, ci ho provato, ho messo giù degli appunti abbastanza regolari, poi la sera va come va, vi conosco come persone pazienti, eserciterete di nuovo la pazienza che avete già esercitato altre volte. Cercherò di 5 punti, non so, poi magari ci mi fermo anche prima se non ce la facciamo più. Cercherò di partire da una frase che ho raccolto nel un po' di anni di esperienza, ho raccolto 5 frasi che mi hanno colpito e a partire da questa frase articolare appunto 5 approfondimenti, se ci riesco, finendo un po' anche col dire qualcosa di più esperienziale su quello che sto vivendo. Prima frase. Questa frase risale al 1988. Un prete, mio compagno di ordinazione, ordinato un anno dopo Don Dario, nel 1987, che è uno dei classici incontri che si facevano in Corso Venezia, quando Corso Venezia era ancora un seminario, c'era ancora un seminario, e mettevamo a confronto le nostre esperienze di preti al primissimo anno di ministero. E questo arriva in un incontro in cui a tema c'è proprio l'oratorio e dice: ciascuno mi chiede di fare ciò che gli sta più a cuore, nessuno mi domanda cosa sta a cuore a me. E poi motivava, diceva: c'è quello che ama la pulizia, che vorrebbe che il prete fosse lì con la ramazza in mano a pulire il cortile dell'oratorio, a raccogliere la spazzatura. C'è quello che ama lo sport e si lamenta perché il prete non gioca a pallacanestro, a pallavolo o a calcio con i bambini. C'è quello che ha in mente il teatro, dice: sì, però questo prete qua non fa neanche il teatro per i bambini, che è una cosa così importante. C'è quell'altro che ha in mente di fare gli origami o i disegnini o i pupazzetti di vari materiali di costruzione, eccetera, dice: sì, però non c'ha abilità manuale. ciascuno vorrebbe che il prete facesse quello che lui fa. E lui dice: nessuno mi ha chiesto che cosa mi sta a cuore, perché sono diventato prete. Primo anno di ordinazione, potrei anche citarvi la parrocchia, vi dico soltanto che è una parrocchia di Milano, ce ne sono appena 170, per cui potete... Magari vi sembra strano, ma dopo 30 anni le cose non sono cambiate per niente. Arriva un prete in una parrocchia, soprattutto il prete dell'oratorio, perché molte delle nostre parrocchie milanesi sono configurate proprio così, e si trova di fronte a un sacco di attese che qualche volta diventano pretese. Eppure un prete arriva in una parrocchia non a partire da zero. Anche il prete che ha meno frequentato gli oratori in vita sua, viene ordinato magari senza aver messo piede più di quel tanto in un oratorio, prima di tutto sa che cos'è un oratorio. Impossibile diventare prete a Milano in diocesi senza sapere che cos'è un oratorio e senza aver messo piede in un oratorio. Secondo, ha la sua storia in oratorio. La mia storia di ragazzo cresciuto a pane, pallone, gazzetta dello sport in un oratorio della Brianza, dove la cosa peggiore che ti poteva capitare era di essere espulso dall'oratorio per un giorno perché avevi fatto casino in oratorio, il prete ti mandava via dall'oratorio. Per un giorno tu non entri in oratorio e tu eri l'unico bambino in tutto il paese che non era in oratorio. Per uno come me è la storia di un tipo. Per uno che si è avvicinato all'oratorio magari dopo è arrivato magari a essere ordinato prete non con una storia di oratorio ma di altri ambienti formativi, è un altro tipo. Una volta, in maniera dispregiativa ma non troppo, si parlava delle vocazioni da sacrestia, che identificavano quei tali personaggi che erano cresciuti fondamentalmente negli armadi della sacrestia ed erano passati direttamente dall'armadio della sacrestia all'altare del Duomo dove sono stati ordinati. Nel frattempo, nelle armadie della sacrestia avevano fatto il tempo a vestirsi di ogni genere di paramento sacro. Eppure anche loro prima o poi iniziano un oratorio, o tornano in un oratorio. E allora, quali sono le attese? Sono reciproche tante volte, ma tante volte questa reciprocità non vuol dire che si incrocino, che si incontrino. Che cosa ci si aspetta da un prete dell'oratorio? E allora, qui arrivo un po' al primo punto, perché mi sono anche segnato in grassetto delle cose da dire, mi pare che ritornare in oratorio o rimanerci o cambiare semplicemente il luogo, perché poi non tutti gli oratori sono uguali, sia anzitutto un grande esercizio di pazienza reciproca. Lo dico perché a mio parere non è una dote che abbondi nei nostri luoghi, ma non soltanto in oratorio, anche nelle parrocchie non abbondiamo in pazienza, abbiamo un sacco di belle virtù, ma la pazienza non ce l'abbiamo mica. E tra l'altro i vecchi maestri spirituali ci direbbero: guardate che la pazienza è una virtù trasversale, senza questa virtù trasversale tutte le altre non possono essere considerate virtù, sono tali se sono corroborate dalla pazienza, se no sono delle fughe in avanti, se no sono degli spot meravigliosi, se no sono dei flash, ma non sono virtù. La virtù va provata col tempo, sei virtuoso se sei paziente, qualunque virtù tu pensi di avere. Come Corallati diceva: io ho tantissime virtù, soprattutto sono molto umile. Questa roba credo che per questo aspetto tornare in oratorio significhi davvero esercitare la pazienza, ma non soltanto perché io sono troppo vecchio per fare l'oratorio, ma perché mi pare che senza questo esercizio fondamentale che insegna ad abbassare il livello delle pretese ad attese e insegna ad avere attese congrue, non c'è un'autentica crescita. E arrivo al mio, evidentemente arrivo in questo oratorio dove da anni, anche un po' per la scelta del parroco precedente che adesso vado a dettagliarvi, non c'è il coadiutore, e è chiaro che ciascuno mi dice quello che vuol fare. Alcune attese addirittura sproporzionate, la mamma che viene a dire: ci sono tanti bambini, perché non costruiamo un asilo nido in oratorio? Dice: calma un attimo, cioè come se fosse semplice dal nulla far partire un asilo nido, come se la preoccupazione da 0-3 fosse tutta. E poi anche qui le classiche cose che in tutti gli oratori di Milano, tranne che San Leone Magno, succedono, per cui, non so, i rapporti conflittuali tra la società sportiva e chi non fa parte della società sportiva ma gestisce l'oratorio, dove davvero calcare sul tasto dell'acceleratore delle attese fa perdere ogni forma di pazienza, irrigidisce le questioni e non se ne viene a una. Come prete mi chiedo come devo reagire di fronte a queste attese, come si comporta un prete che dovrebbe avere meno male l'occhio sulla situazione di fronte a tutte queste attese. Rispondo direttamente, rispondo duramente, faccio finta di niente, esercito la pazienza, provo semplicemente a mettere in fuori gioco dicendo è una bella idea, tanto dopo so che non ritornerà alla carica per qualche settimana e dopo andrò avanti a dire è una bella idea finché questa qua si scoccia, l'asilo nido non glielo faccio. Anche qui, cosa è corretto, cosa non è corretto? È più corretto in maniera frontale dire dei no? Ah, che bello questo. È più corretto in maniera frontale dire dei no? È corretto scoraggiare? È corretto alimentare delle illusioni? È corretto semplicemente tergiversare? Entrare in conflitto diretto? E qui arrivo un po' alla storia, visto che Don Dario mi ha chiesto anche un po' di raccontare. In genere i racconti alzano l'indice d'ascolto, soprattutto la sera dopo aver bevuto il Manduria. Mi ha molto colpito un giudizio carico di affetto nei confronti del mio predecessore che oggi bene, ha lavorato tantissimo, ha lavorato molto bene, ci ha messo anche la salute, si è dimesso da parroco proprio perché per motivi di salute non ce la faceva più. Una catechista, a mio parere molto avveduta, ha detto: il prete prima di te ha fatto la scommessa dei laici. Quando è stato il momento che l'ultimo conduttore della parrocchia è stato nominato parroco, una parrocchia vicina, ha detto: io non voglio più un coadiutore, non lo voglio più perché questo è un posto che ha delle collaborazioni, voglio vedere se i laici sono, a mio parere i laici sono capaci di mandare avanti e di gestire l'oratorio e di far crescere anche una generazione educata dai laici. E concludeva questa catechista: io voglio molto bene a Don Claudio, prete che è andato via, però la scommessa l'ha persa, ci tornerò dopo, perché questo è un punto delicatissimo. Tornare a fare il prete in oratorio, ma per come sono pensati i nostri oratori, per come sono stati anche avviati, condotti, pongo la domanda: il prete in oratorio non è forse vero che è tutto o è troppo? È giusto che sia così? Non è giusto che sia così? Non voglio dare risposte, voglio incasinare un po' la vita, troppo comodo se vengo qua a dare risposte che non ho nemmeno io. Questo è il primo aspetto. Ve lo metto in forma di domande: che attese ci sono in una comunità nei confronti di un prete, vecchio o giovane che sia, che si fa carico di un oratorio, della cura dei ragazzi, dell'educazione, della cura delle strutture? Quali sono le attese? Come chiedono di essere purificate? Come chiedono di essere cambiati? Che attenzione c'è nei confronti delle attese che il prete ha nei confronti della comunità? Si dà per scontato che debba per forza adeguarsi, e forse però arriva con delle attese anche vere, con delle attese giuste, non con delle pretese, ma arriva con in mente un cammino, con dei desideri. È giusto bypassare completamente i desideri con cui un prete giovane o vecchio che sia ritorna, o torna, o inizia a vivere in un oratorio? C'è confronto? Ci si scambiano le idee su questo? Dopo che ho detto giochi troppo poco a pallacanestro, tra l'altro io fisico sono alto 1,20, se gioco a pallacanestro non è che faccio una gran figura. Dopo che gli hai detto l'oratorio è sporco, devi pulire di più, dopo che gli hai detto questo, qual è il vero confronto sulle idee? Che cosa ti aspetti da noi? Una comunità cristiana quante volte chiede questo a un prete che arriva? che cosa ti aspetti da noi, che cosa ti possiamo dare, come ci possiamo conoscere, come ci possiamo venire incontro, di là delle battute che ci scambiamo. Molto in un oratorio dipende da questo interscambio e dipende da questo comunicarsi le attese e in un secondo momento purificare le reciproche attese. Perché non è detto che poi le attese del prete siano per forza quelle giuste e le attese della comunità siano per forza quelle sbagliate. Anzi, quante volte è la comunità che forgia il prete, che lo cambia, che lo trasforma, che lo rimotiva, che lo accompagna, che lo fa crescere. Fine primo punto, vado avanti. Secondo punto, seconda frase storica. Anche questa, io vi garantisco che le frasi che ho trascritto sono tutte vere. Un prete, dopo oltre 20 anni di permanenza da coadiutore in un grande oratorio, stavolta siamo fuori Milano, quindi non sono 170 parrocchie, ma sono 1000 qualcosa. Questo prete, dopo 23 anni, se non ricordo male, sulle date sono ancora abbastanza bravo, lasciando la parrocchia in cui è stato rigorosamente coadiutore dell'oratorio maschile, stiamo parlando un po' di anni fa, quando ancora gli oratori, secondo la nota formula del Cardinal Colombo, erano distinti e collaboranti, molto distinti, poco collaborati, più vecchi di noi se lo ricordano, questo prete che dice: la domenica non ho quasi mai celebrato messa in parrocchia. Le poche volte che mi è toccato farlo, terminata la celebrazione, sono sempre uscito di fretta dalla porta laterale per tornare subito in oratorio. Qui a Milano, dicevo, la parrocchia con cui parlo è fuori Milano. Qui a Milano c'è poco questa percezione perché quasi tutte le parrocchie hanno l'oratorio sopra o sotto attaccato. San Leone Magno non fa eccezione, siamo sotto la chiesa, grosso modo qui. Ma chi di voi magari viene dalla provincia o viene da qualche grosso paese di provincia sa che in molti paesi ancora c'è l'oratorio che magari è a 150, 200, 300 metri dalla parrocchia. Se andate per esempio, non sto parlando di quell'oratorio lì, non so, a Concorrezzo, prendete la tangenziale est che è qua un passo, andate a Concorrezzo, l'oratorio è una città nella città adeguatamente distinta dalla chiesa parrocchiale. Capitava, forse capita ancora, che in questi grandi oratori, in queste grandi cittadine, stiamo parlando anche di tanti anni fa, per cui anche numericamente i bambini erano di più, il coadiutore dicesse messa di norma nella cappella dell'oratorio, che era staccata la chiesa. Rondario è stato coadiutore a Santa Francesca Romana, c'era la chiesa in via Redi, si diceva la messa via domenica in via Redi. Questo prete che faceva un vanto di sé dicendo: 23 anni io in parrocchia non ci ho mai messo piede. E vuol dire: bravo, facciamo un applauso. Quello che una volta si diceva: la parrocchia nella parrocchia. Un rischio enorme per molte comunità, dove l'oratorio è un'altra cosa rispetto alla parrocchia. Ed è talmente grosso, talmente autosufficiente, talmente autocentrato, che può andare avanti benissimo da solo. Che addirittura in oratorio si nasce, si cresce, si invecchia, si muore. Ci sono i giovani dell'oratorio che sono degli arzilli 65enni che non hanno mai messo piede fuori dall'oratorio, ma neanche per andare in parrocchia. Nati, cresciuti in oratorio, affezionati al prete che per un quarto di secolo, poco meno, ci sta lì, e non ti dicono: sono della parrocchia X o Y, io sono dell'oratorio X o Y. Non di rado questo essere parrocchia nella parrocchia fa andare avanti una comunità a doppia velocità. Ciascuno si fa bellamente i fatti suoi, la parrocchia è sufficientemente grande per gestire l'una cosa e l'altra cosa, con parti stagni, non c'è riciclo, si muore. A meno che arrivi la persona un po' illuminata che comincia a far circolare un po' l'aria, poi aria calda magari anche nei locali dell'oratorio, che non starebbe male. Questo viene acuito, per esempio, in alcuni momenti dell'anno, dove l'unica cosa che esiste in parrocchia è, parliamo fuori dai denti, l'oratorio feriale, l'oratorio estivo. Sembra a un certo punto che le parrocchie chiudano per queste 4-5 settimane di follia allo stato puro, dove l'unica cosa che esiste è l'oratorio estivo dei 100, 200, 400, 700, 900 bambini. Citavo prima con Colezzo, lo conosco perché si è fatto coadiutore per anni, il mio compagno, aveva credo 1200 iscritti bambini all'oratorio. Lui fondamentalmente vedeva solo gli animatori, perché non poteva fare diversamente, che quando hai nel 900 e 1200 bambini, fai, devi avere 150 o 200 animatori, già riuscire a vedere tutti quelli sei un mostro. Che rischio, eh? Che rischio, perché da una parte ci vantiamo, diciamo, siamo grandi, siamo tanti, abbiamo i numeri alti, gli spacchiamo il muso a tutti perché siamo ancora forti e mostriamo i muscoli. E dall'altra parte, come queste cose rischiano di diventare dei binari morti, dove fondamentalmente, dicevo prima, uno nasce, vive, cresce in oratorio, ma senza una reale crescita anteriore personale. Quella cura dell'insieme che è tipica dell'adulto. E non dimentichiamoci che in un oratorio dobbiamo formare gli adulti del futuro, dobbiamo trasmettere la fede, dicevamo all'inizio, quelli che saranno gli adulti del futuro, dove questa dinamica qua adulta non scatta mai. Non scatta mai perché di fatto rimani lì. Manca proprio quella cura dell'insieme che ti fa capire che esistono dei confini più ampli della palestra o della tensostruttura o del campo in sintetico o del bar dell'oratorio. Tramontata, tra l'altro, tutta quella ottima idea che era dire mandiamo i giovani all'oratorio, li facciamo entrare in politica, per dire roba che io sentivo dire da ragazzo, perché la politica si fa molto fatica adesso a dire a un ragazzo entra in politica, non voglio fare polemiche, ma la vediamo bene qual è la situazione, non ci nascondiamo dietro un dito. O uno c'ha qualche pallino un po' caritativo o altro che alla fine si butta dentro, non c'è neanche più il servizio civile, che una volta il ragazzotto e poi anche le ragazze, perché c'era anche quello per le ragazze, gli dicevi vai fa un po' di servizio civile e almeno respiro un po', non c'è neanche più quello. Che rischio quando un oratorio diventa autocefalo, autocentrato, il rischio di fare una praticamente un cerchio chiuso, no? Non si va avanti. Questo qua non è soltanto un problema degli oratori, eh. Vi cito un'esperienza personale, per tanti anni, finché non ho avuto tempo, ho seguito un po' i cammini che fa il PIME, Giovani in Missione, Gruppo Biblico. Io mi ricordo, adesso sono fuori da quel giro lì, ma mi dicevo, uno dei problemi che avevano questi preti bravissimi del PIME, con tutta questa capacità anche di ragionare ai giovani, dicevano non se ne vanno più via. Cerchiamo di mandarli via, stanno qua a oltranza a fare i nostri cammini, ma noi non vogliamo che continuino fino a 45 anni o 50 a fare i nostri cammini. Magari hanno fatto anche l'esperienza in missione, ma poi rimangono qua. E a noi non serve una cosa del genere. Serve che partano e vadano altrove. Ecco, il secondo punto, il primo era la pazienza, il secondo punto, la cura dell'insieme. E qui qual è la mia impressione che ho arrivando a rifare il prete di oratorio? Prima ero parroco di due comunità, c'era il coadiutore, la scelta che era stata fatta quando era iniziata la comunità pastorale, vuol dire abbiamo due luoghi, tutti e due piccoli, tutti e due scalcinati, decidiamo che uno dei due è l'oratorio, si fa la catechesi dei bambini divisa nelle due parrocchie, dalle medie in su, fai tutto in un posto, anche per favorire il coadiutore che almeno deve farsi chilometri avanti e indietro da un oratorio all'altro. Di fatto la parrocchia dove vivevo io, San Gabriele, qualcuno è venuto agli esercizi spirituali, per cui si ricorda dov'è, non aveva oratorio, era un cortile a uso misto, c'era un asilo, un nido, una casa per ragazze madri. Forse proprio questo essere un po' fluido, un pochettino aiutava di più la comunicazione. Più un posto è grosso e più un posto fa da sé, più c'è il rischio che anche la comunicazione peggiori e più c'è il rischio di lavorare senza stimare il lavoro dell'altro. Una delle prime cose che ho notato arrivando a questa bella parrocchia dove sono adesso, mi è sembrata accentuata questa, che è purtroppo una modalità che intristisce i nostri posti, la modalità di chi lavora avendo in mente soltanto il suo pezzettino. Mi è sembrata accentuata proprio perché il posto è grosso, non solo, ma siccome il posto è grosso e i numeri bene o male ci sono, perché nel numero ne peschi tanto e qualcuno ce l'hai di sempre, si problematizza poco il dato. Quando tu hai tre gatti e i tre gatti non ci sono più, ti viene da dire: qui ragazzi facciamo qualcosa, cerchiamo di capire. Quando ne hai 10 e 7 non ci sono, dici: beh, no, però 3 ci sono. È un pericolo, è un rischio, perché finché hai un po' di gente che ti gira attorno non ti problematizzi abbastanza, non ti viene il pensiero che le cose potrebbero cambiare, non ti viene a interfacciarti con qualcun altro, ti chiudi, perché tanto qualcuno che ti gira attorno ce l'hai sempre. Chiudi e stimi di meno il lavoro dell'altro. Ecco, la cura dell'insieme. Io mi ritrovo a dire, forse un primo lavoro da fare è proprio quello di provare a stimare in oratorio il lavoro che fanno gli altri. Mi ha colpito, mi ha fatto all'inizio dell'anno un meeting con lavoratori, ce n'erano un centinaio, molti meno di quelli che ci sarebbero potuto essere, no? Però con una assoluta estraneità l'uno all'altro. Perché? Perché finché io faccio l'allenatore di pallavolo dentro nella palestra e non vedo il lavoro delle catechiste, finché io faccio la catechista ma non vedo il lavoro che stanno facendo con quelle delle medie, finché io seguo quelle delle medie ma non vedo il lavoro degli animatori che intanto provano a fare quei quattro giochi per i bambini, e nessuno di questi vede il lavoro di raccordo che sta facendo la volontaria che fa un po' da coordinatrice dell'oratorio, le cose vanno così. Allora, la cura dell'insieme, quanto ci sta a cuore anche come soggetti attivi in una comunità cristiana la cura dell'insieme, quanto esasperiamo il lavoro che facciamo noi, che diventa poi l'unico che conta, l'unico importante. Ho in parrocchia una persona che fa parte dell'associazione, un'associazione di cui non dico il nome. È l'unica di questa associazione, l'associazione è lei. Caspita, sembra che sia l'unica roba che esista al mondo, di due per tre lì a chiedermi degli spazi, o i convegni, o le cose, o le manifestazioni. Dico: ma sei tu, e basta. L'associazione sei una. Però quella roba lì sembra diventata l'unica cosa, quel settore lì di cura pastorale è l'unico settore che conta davvero. E se non vieni incontro alle attese, guai. Che cura dell'insieme diamo nelle nostre parrocchie? Non vorrei problematizzare troppo, ci sono anche tante cose belle, ma probabilmente tengo anche con l'intento un po' polemico per suscitare la problematica. Poi non pensate che sono finito in un postaccio, a parte che magari ci riconosciamo, ma è giusto anche essere un po' provocatori anzitutto nei confronti di noi stessi. Terza frase, anche questa vera, potrei dire nome e cognome. Un prete che, a proposito della sua modalità di conduzione, diciamo così, un filino autoritaria dell'oratorio che gestiva e poi in un secondo momento anche della parrocchia, diceva: il mio motto è meglio duce che pirla. Testuale, eh? Testuale. Potrei farvi anche qui, in questo caso, nome e cognome del prete. Meglio duce che pirla. Che cosa c'è dietro questo illuminato motto di conduzione di una struttura oratoriana? L'idea che innanzitutto il ministero che è dato a un prete che arriva in oratorio è il ministero del comando. Qualcuno me lo dice, anche adesso dove sono arrivato, comandi troppo poco. Questi sono rimasti basiti perché di fronte alla richiesta, cioè ho chiesto, c'era il ponte dell'Immacolata e ha detto: ma questi giorni qua cosa facciamo? Chiudiamo l'oratorio, lo chiudiamo tutto il ponte, lo chiudiamo un giorno? E questi dicono, no, non devi chiedere, tu dici che noi facciamo. Siete qua collaboratori, siete qua tutto il giorno voi, alla fine siete più voi di me in oratorio, tutto il resto decidiamo insieme questa cosa. No, tu dici e noi obbediamo. Allora, il tema della collaborazione. La collaborazione, io mi sono accorto che è una parola molto insidiosa, perché dietro questa parola collaborazione si nascondono un casino di strutture che vanno, c'è tutto l'arco costituzionale, dal puro esercizio del comando alla totale delega in bianco. Allora, non me ne frega niente di una cosa che si deve fare in oratorio, becco il catechista, la catechista, l'omino che mi fa le pulizie, piuttosto che dico pensaci tu, comando, ci pensa lui, senza nessuna forma di verifica, senza nessuna forma di coinvolgimento di altre realtà, tanto di questo settore qua non mi interessa niente, ci pensa lui. Parola d'ordine, ditelo a Don Dario, ditelo a Don Paolo, ditelo a Pio Coprellino. Però se c'è qualcosa che mi interessa direttamente, allora dito a me che comando io. Voi capite che nell'uno e nell'altro estremo è collaborazione. Da una parte, meglio Duce che Pirla, dall'altra parte faccio tranquillamente la figura del Pirla perché tanto non me ne frega niente. Scusate il linguaggio, però ci siamo. Io mi accorgo che questo è uno dei nodi fondamentali. Poi il buon cardinale Tettamanzi aveva coniato la famosa triade, collaborazione, cooperazione, corresponsabilità, per dire tre sfumature diverse di questo con che c'era davanti. Ma rimane questo equilibrio difficile nei nostri oratori, di una collaborazione che sia alla pari, dove non sono io che comando, poi devo prendere delle decisioni, certo, ma non nella forma del monarca assoluto più o meno illuminato, e neanche nella forma di chi dice ma chi se ne frega, tanto sono affari loro e decidete voi. E qui l'impressione che ho, anche qui rimarco nel positivo alcune cose negative, arriva un prete in oratorio e a volte trova dei collaboratori veramente spremuti, veramente bolliti, che non è un bel segno. Questa cosa, per esempio, io non soltanto la sto ritrovando lì dove per forza di cose si sono ritrovati a un certo punto con un prete solo in parrocchia, l'altro prete che doveva dare una mano perché era capellano all'ospedale, malato di SLA, ormai fuori gioco, il prete che l'ha sostituito per fare il capellano all'ospedale, che giustamente si faceva già l'ospedale, lo IEU e l'ospice di fronte, per cui non poteva fare niente, mi raccontavano che una volta alle cresime è arrivato il vescovo, il delegato del vescovo, e gli onori di casa le ha fatte una catechista, perché non c'era un prete che uno in parrocchia, non male che è arrivato il vescovo, se non si diceva neanche la messa quella sera lì. Per cui non ne faccio una colpa a chi mi ha preceduto, però ti accorgi quando i tuoi collaboratori sono spremuti fino all'osso, che tu sei lì, che provi, ma non viene fuori più niente. C'è questo rischio, no? Soprattutto nei confronti dei soggetti più generosi, o contrario, nei confronti dei preti più generosi, perché ne abbiamo visti tutti di preti andare un po' alla malora perché è troppo messi sotto pressione, troppo spremuti. C'è questo rischio, che saltano gli argini, che saltano i confini, che non ti rendi conto di quello che puoi chiedere e di quello che non puoi chiedere. Per me è rimasto illuminante una mamma bellissima che ho avuto nel mio primo oratorio, stiamo parlando di 30 anni fa, Cirisello Balsamo, che mi ha detto, guarda, quando dai gli avvisi in chiesa, qualche volta dovresti dire così, c'è questa iniziativa, ok, poi quando mi vedi fuori di chiesa che ci salutiamo, dovresti dirmi, guarda, c'è questa iniziativa, ma tu non devi venire a questa iniziativa. Ti impedisco di venire a questa iniziativa, perché mi piacerebbe, ma io ho famiglia, ho le mie cose, ma non nel senso che mi faccio gli affari miei, ma non ha senso che i miei figli non vedano mai me e mio marito insieme una sera, o addirittura una sera non vedano mai dell'uno e dell'altro, devono venire i nonni, a curarli una sera, due, cinque sere alla settimana, eh. Questa collaborazione, forse no, ce la giochiamo sul contrario? Ha senso che un prete non abbia una sera libera perché deve presenziare tutte le riunioni che ci sono in oratorio? Ha senso? Io ricordo che questo era un criterio che ci davano quando eravamo seminaristi nel secolo scorso al seminario di Saronno, che una sera era una sera in cui non bisognava fare niente, neanche vedere la televisione. Chiaramente beccavo il mercoledì sera quando c'erano le partite di coppa, porco cane, era una battaglia che ho perso tutti gli anni, però il criterio in sé, anche se rigido, non era sbagliato. Che un prete non abbia una sera libera per pregare, per andare a trovare gli amici, per andare a dormire presto, non va bene. Allo stesso modo come non va bene quando tu metti troppa carne al fuoco e sprechi i collaboratori. Un altro episodio, io ricordo quando sono arrivato nella ridente cittadina di Lecco dopo 7 anni a Cinisello, e mi ricordo il senso di gratitudine che avevano questi educatori che facevano l'oratorio, lo sport, l'azione cattolica. Quando a un certo punto c'era questa strutturazione, non so se ti ricordi Dario, c'erano tutte queste mega commissioni, decanali, pastorali, 3 milioni di cose. Quando a un certo punto ho detto: ascoltate ragazzi, ci troviamo la settimana prossima, ceniamo insieme e basta, ascolta, portate da mangiare e da bere, ci facciamo una sera in cui ce la contiamo su. Ti sembrava di aver scoperto l'America, perché c'era l'idea di una sera gratuita, ed erano le sere in cui veniamo fuori le idee migliori. Mi è capitato, e ringrazio Dio, questa ragazza, una delle poche giovani che frequenta l'oratorio, adesso lì a Fatima dove sono, che mi dice: guarda, ti ringrazio perché si vede che fai le cose col cuore. Secondo me ha preso un abbaglio, perché non è mica vero, certe volte le faccio arrabbiato e tutto il resto, no? Però mi ha colpito questa cosa, perché dà l'idea che non è così scontato trovare in un oratorio gente che fa le cose col cuore, né tra i preti né tra i collaboratori. Allora mi chiedo: qual è il registro che prevale quando parliamo di collaborazione? È il registro iroso, recriminatorio, un pochettino volontarista, per cui bisogna fare a tutti i costi fino a morire schiattati con la nave che affonda? O forse abbiamo bisogno di un registro, di un tono più leggero? Cardinale Tettamanzi, pace all'anima sua, aveva fatto questa lettera pastorale in cui diceva: fare bene, fare meno, fare insieme, qualcosa del genere. Poi aveva fatto sempre la stessa lettera pastorale, 250 pagine di adempimenti, smentendo quello che aveva detto. Però è rimasto il fatto che il vescovo, l'anno scorso l'avete sicuramente letto anche voi, l'attuale vescovo, che parlava l'anno delle cose semplici, che se uno che lavora invece 18 ore al giorno non riesce a fare le cose semplici perché ne fa troppe, è il nostro arcivescovo attuale. Quando impareremo? Quando impareremo che la collaborazione vuol dire anche lavorare un po' meno e un po' meglio? Anche un po' meno, guardate, perché certamente di cose ne facciamo fin troppe. E le roviniamo con le nostre stesse mani quando, spremuti e bolliti, le tiriamo avanti con un senso di rabbia, con un senso di frustrazione, perché poi una volta erano in 100, adesso sono in 50 e domani saranno in 25. E non ci rendiamo conto che non passa soltanto l'iniziativa, ma passa lo stile con cui noi l'abbiamo proposta. Come quando ti arrabbi con quelli che fanno casino durante le crisi, ne capiscono solo che ti sei arrabbiato. Non capiscono il resto, non capiscono che manca la civiltà minima di stare in silenzio, di non sparare mortaretti in chiesa o fare robe del genere, cose che capitano. Capiscono solo che ti sei arrabbiato. E guardate che di tante iniziative che si fanno nei nostri oratori, alla fine si capisce solo che le facciamo da incazzati. con una faccia che dice già tutto, ma senza colpa di quelli che hanno la faccia dietro, che sono talmente spremuti, poveri nani, che non ce la fanno più, vanno avanti con uno sforzo di volontà eccezionale, con una passione uguale, ma ormai prevale così tanto la postura, l'atteggiamento, la modalità irosa, recriminatoria, vittimistica, perché siamo rimasti in pochi a fare, che non può passare niente di più di quello. Ci illudiamo che passi ancora qualcosa, ma non è vero. Quarto, sto dentro le 3-4 ore se riesco, se no, se siete stanchi posso anche fermarmi qui, ce la fate?
No, che sveglio,
non tutti, ma fa niente. Quarto, anche questo vero, prete che fa il cappellano delle carceri, che mi dice: preferisco avere a che fare con gli ergastolani che con i tamarri. Anche qui, questo non è mica scemo, Il paradosso che usa è un paradosso in realtà molto comprensibile, perché uno dice: ho a che fare con gli ergastolani, questi so chi sono, sono qui, hanno una storia alle spalle, hanno storie di violenza, hanno storie di omicidi, hanno storie in cui ne hanno combinate di tutti i colori, io so con che tipo di umanità mi rapporto e so anche che il percorso di questa umanità è un percorso di un certo tipo, peraltro è all'interno di un certo luogo che sono le carceri, più o meno riabilitative. Non entro nella polemica delle carceri, che sono ambienti che io non conosco, se non di striscio, per essere andato a trovare 4 volte qualche detenuto. E lui dice: con i tamarri molto più difficile. Perché? Perché noi viviamo continuamente in questa situazione: cancelli aperti, porte aperte, l'oratorio è luogo per tutti, sì, dopo vengono, ti sfasciano, ti rubano le cose al bar, minacciano i bambini, taglieggiano tutto il resto, non hai gli educatori sufficienti per tirarli dietro, cosa fai? Io, usando un altro paradosso, dico sempre: facciamo una fatica della miseria per tenerli lì fino a quando sono adolescenti, quando sono adolescenti una fatica della miseria per mandarli via perché rompono i maroni davanti alla chiesa. Mica è vero che è così? E uno si dice: ma allora perché lavoriamo? Una fatica boia per fargli il catechismo e le vacanze e tutto il resto, poi quando vengono gli impennati sui motorini a fare casino, quando cominciano a farsi le canne sui gradini, qui non succede, Santa Maria Beltrade succedeva regolarmente, in tante delle nostre parrocchie guardate che succede regolarmente, che sono lì a farsi le canne o di peggio sui gradini della chiesa, non è che ci metta le fette di salame davanti agli occhi, o in oratorio, laddove c'è poca vigilanza, le bande. E noi siamo sempre in questa difficoltà qua, sono del castolano, capito? Ma il tamarro, quello che è fuori, come ti comporti? Gli educatori di strada, benissimo, trovateli. Così sento parlare degli educatori di strada come se fosse la frutta secca d'inverno, cioè io tiro su a manciate, no? Non è che ne conosco così tanti, tra l'altro bravi, capaci, motivati, che sono fatto loro, E anche loro non è che si così vengono giù dagli alberi, li devi prendere, li devi formare, non è che uno si autoforma come educatore di strada che fa un corso di 3 incontri organizzati dalla parrocchia. Quello che mi sta capitando adesso è l'avere a che fare con questo elemento di disturbo, che peraltro dove sono adesso è molto molto tranquillo. Però le metto di disturbo non tanto perché fanno casino davanti alla chiesa, sì ogni tanto, ma neanche troppo per adesso, ma di disturbo mio, per non sapere poi come comportarmi. Tra l'altro la prete che ritorna a fare prete in oratorio da vecchietto come sono, c'è anche la distanza generazionale, sono sempre lì con sti cellulari qua e non so neanche da che parte prendere, usano un linguaggio che non è più il mio, usano una modalità comunicativa che non è più la mia. Hanno dei riferimenti che io non conosco, dalla musica che ascoltano, ai social che frequentano, cioè sono di un altro pianeta veramente. E allora l'elemento di disturbo non diventa soltanto il tamarro che ti fa casino fuori dalla chiesa, ma un elemento di disturbo personale diventano anche quei pochi che frequentano. Vi racconto l'ultima cosa che mi è successa. Domenica scorsa sono stato con un gruppo giovani, non riesco ad andare tutte le volte, domenica avevo tempo, ho finito il corso fidanzati, stavo appena iniziando la cena con loro e ci siamo messi a cena. Tra l'altro lo seguo questo gruppo, non un cretino qualsiasi, ma un ragazzo molto bravo, sposato, che si sta preparando a diventare diacono, a cui non mancano argomenti, intelligenza, testa, eccetera. Oh, non ci crederete, questi ragazzi qua, la fatica è enorme, questo diacono qua, quasi diacono si sbattezzava, a provare a dire che il Vangelo può centrare con la loro vita. Che per uno che frequenta il gruppo giovanile dell'oratorio, uno dice che lo diamo per scontato, no? È mica vero. Abbiamo preso, tra l'altro, non l'avevo scelto io, l'avevo scelto Francesco, sto ragazzo, il brano di Zaccheo, che è un brano assolutamente evocativo. Avete in mente quanti spunti vengono fuori, anche direttamente alla vita, il Signore che ti guarda, la conversione del cuore, la generosità, il distacco dalla vita precedente, quell'oggi che dice che è il momento giusto in cui tu... cioè, potremmo andare avanti 3 mesi a parlare di Zaccheo, no? Era un accostamento in cui era assolutamente avulso dalla vita l'idea che un brano della parola di Dio, un episodio della parola di Dio, ti può dire qualcosa oggi. Gli elementi di disturbo. Sono il tamari fuori dalla chiesa o sono quelli del gruppo giovanile per cui mi disturbano, ma non per colpa loro, ma perché io sono davvero distante, molto più di quello che pensavo, molto più di quello che pensavo. E allora, se l'oratorio, sto facendo l'indice del dottore, come diceva Sandro Ciotti, per chi si ponesse soltanto ora in ascolto, ribadisco il risultato, dopo l'esercizio della pazienza, dopo la cura dell'insieme, dopo la collaborazione, mi viene da dire l'oratorio è il luogo in cui ci si fa carico delle distanze. Delle distanze enormi che ci sono tra quelli che sono sul fondo della chiesa e quelli che sono appena fuori la chiesa, delle distanze interiori che ci sono, delle resistenze interiori che ci sono. Che cosa fare? Io mi rendo conto, vado sull'autobiografico, che non ho la passione, la forza, il tempo per stargli dietro. Mi rendo conto in maniera precisa di questa cosa, che non basta la qualità dell'intervento, ci vuole la quantità. Noi tante volte abbiamo detto sì, riusciamo a fare poche cose, però l'importante è la qualità, verissimo. Però ci sono fasce di età della vita in cui se manca la quantità manca anche la qualità, c'è poco da fare. Con gli adolescenti o c'è tempo da perdere e starci insieme e buttarlo via, oppure non ne viene una. Non ce n'è. Perché questi qua hanno bisogno che tu diventi un riferimento attendibile, e questo lo puoi fare non soltanto se gli ordini o se gli dici qualcosa, ma se ci perdi tempo insieme. Chi ha più il tempo? Chi ha più le energie? Chi ha più il linguaggio per farlo? Poi quando capita, allora trovi la persona o le persone che guadagnano fiducia, quella fiducia lì se la giocano, se la tengono per tutta la vita. E io penso che magari qualcuno di voi che ha fatto il lavoro di educatore, magari in questa fascia di età, ha ancora la riconoscenza di qualche ragazzo che ha tirato grande o altro. Però quanto tempo ci è voluto, quanto investimento ci è voluto. Magari poi hanno smesso di venire in chiesa, hanno fatto altre cose, eccetera, eccetera, ma è rimasto il fascino della persona. La rettitudine della persona che ha provato a accompagnarli non è poco, guardate. Però appunto mi chiedo cosa fare. Una volta andava di moda lo slogan educare all'abbandono, che voleva dire, diamo per scontato anche che alcune parabole si concluderanno purtroppo con l'abbandono, siamo realisti. Però educhiamo a lasciare andare bene. Io scherzando dico sempre che nella parrocchia precedente ho accompagnato delle generazioni dal battesimo all'abbandono della fede. Sono stato 17 anni per cui ho fatto la parola battesimo, comunione, cresima, abbandono della pratica religiosa. Tutto, li ho accompagnati fino alla fine, ho concluso, potevo andare da un'altra parte e lasciare i debiti da pagare a Don Lorenzo, che mi ha sostituito. Però vedete che lo diciamo, non che siamo contenti, prendiamo atto però che qualche volta io sto prendendo atto di una grande distanza, molto più consistente ora di una volta, forse non soltanto perché sono più vecchio, ma perché con questo cambio generazionale che avviene sempre più rapidamente, le distanze aumentano sempre più e facciamo sempre più fatica a colmarli, per cui l'oratorio è un luogo dove ci facciamo carico degli elementi di disturbo, e l'ho detto intenzionalmente in questo senso, sono partito dai tamarri per arrivare a quello del gruppo giovanile. L'oratorio, il buon oratorio è sempre comunque disturbato, è sempre comunque disturbato da qualcosa che ci chiede un ragionamento in più, uno sforzo in più o semplicemente una presenza in più, che tante volte dobbiamo riconoscere di non avere il tempo, le forze e le energie di saper dare. Ultimo ricordo, anche questo ricordo è lontano, hanno fatto quelle cose bellissime che si facevano all'epoca in cui c'era ancora Don Brovelli a gestire il cammino dei preti giovani a Milano, queste belle giornate di studio, chiamavamo la gente competente, parlavamo tra di noi, ed era venuta fuori una cifra che era anche confluita in un libretto dove si diceva, in estrema sintesi, l'oratorio è un ambiente educativo cristiano. 25-30 anni dopo mi pare che questa sintesi sia ancora buona. Ne ho trovate tante, ma queste tre parole, ambiente educativo cristiano, non rappresentano, a mio parere, una formula magica, però danno l'idea. Partendo dall'ambiente, che è la cosa più banale, ma che vuol dire la temperatura dei locali dove si sta, che vuol dire la pulizia, che vuol dire la capacità di qualcuno che ti accolga in un ambiente, di qualcuno che se ne faccia carico, che vuol dire quel lavoro onerosissimo della manutenzione, abbiamo tutti ormai strutture enormi, tante delle quali non riusciamo più a gestire, chiese comprese. Parlando con uno di voi prima, non molto distante da qui, una chiesa ha crollato il tetto, hanno trovato l'amianto, hanno chiuso la chiesa, non ci sono i soldi per metterla a posto, sono 6-7 mesi che devono essere uno scantinato. Siamo a 3 km e mezzo da qua, tra via Padova e via Lemozza. La diocesi non ha soldi, ha detto di rivolgerci alla CEI, se la CEI non dà i soldi la chiesa rimane chiusa. Non gli spogliatoi del campo di calcio, la chiesa parrocchiale. Quanto conta l'ambiente? E quanta fatica stiamo facendo a gestire, mantenere, rimettere a nuovo i nostri ambienti? Educativo. Il mio amico che amava i paradossi, scusate se mi lascio andare un po' nel linguaggio, diceva: durante l'oratorio estivo io posso fare i pellegrinaggi a Međugorje o le gare di Rutti, ai genitori niente, basta che li tengo i bambini. Non so se aveva ragione, non in tutti i casi. Qualche volta mi viene da pensare che tutti i torti magari non ce li ha. Non so sulle gare di Rutti come se la cavava, però va bene. Scusate le provocazioni, però penso che tra grandi ce le possiamo anche dire con una certa libertà queste cose, anche con tutta la marcatura che gli do, volutamente problematizzando il dato. Educativo. Che tipo di educazione? Ma non soltanto di educazione, l'educazione normale, salutare, non sporcare per terra, rivolgersi in un certo modo agli adulti, tutto un patrimonio che si dava per scontato e che adesso non possiamo più dare per scontato. Io dico sempre, fate la prova, se vi è capitato qualche volta di distribuire la merendina o ghiaccioli all'oratorio estivo a 100 bambini, quanti vi dicono grazie su 100? Di solito i bambini stranieri, invece pochi altri. Facciamo i grandi discorsi sull'educazione. L'educazione è quella roba lì che tu saluti un bambino, il bambino non ti saluta neanche. e sei un adulto cristiano, e qui non entro neanche, sappiamo quello che dire. Allora mi viene da dire che, soprattutto in ragione del fatto che adesso, tornando a fare il prete in oratorio, non so bene come muovermi, devo conoscere tutti, mi dimentico i nomi, non ho neanche memorizzato i nomi delle catechiste perché sono tante e le vedo troppo poco, eccetera, mi viene da dire che se c'è una sfida vera è, in un ambiente così, di conservare l'essenziale. Era l'ultima cosa che volevo dire. Si diventa ambiente educativo cristiano se ci si concentra sull'essenziale. Questo vuol dire anche un doloroso percorso in cui dobbiamo lasciare cadere tante cose che non possiamo più gestire, che non possiamo più fare. Facendo riferimento a un episodio del Vangelo, che a mio parere è l'unico episodio in cui una persona che incontra Gesù se ne va triste, che è giovane ricco, poi a volte qualcuno se ne va volendogli far la pelle, qualcuno se ne va contento come il cieco, come Zaccheo, ma forse l'unico episodio in cui se ne va triste è proprio quello del giovane ricco, e noi sappiamo che per gli antichi la tristezza era il peggiore dei vizi capitali, lo sapete questo? Quelli che noi abbiamo studiato come vizi capitali, qualcuno se li ricorda? Catechismo di Pio X, primo, primo superbia, secondo avarizia, terzo lussuria, quarto ira, quinto gola, sesto invidia, settimo accidia. Espulso dall'oratorio, se non li sapevo a memoria, 40 anni fa, erano 8 i vizi capitali, e l'ottavo, il più rischioso di tutti, era la tristezza. Se andate a rileggere per esempio Evagrio Ponti, con i primi padri che avevano messo a fuoco anche con una buona psicologia l'animo umano, la tristezza, la vizio peggiore. Bene, il giovane ricco, che cosa frega questo giovane qua? Non quello che gli manca, ma quello che ha. Quello che gli impedisce di essere felice non è quello che gli manca. Vuol dire che cosa devo fare? Che cos'è che mi manca? E Gesù che gli dice: lascia stare quello che ti manca, quello che ti toglie la felicità è quello che hai, vai, vedi e segui. Non è, butto lì la domanda, che qualche volta a renderci complessivamente un po' infelici e a renderci incapaci di essere contenti nei nostri ambienti, oratorio in primis, e a renderli impossibilitati a essere ambienti educativi cristiani, non è che quello che ci manca è quello che abbiamo, è che a qualcosa dobbiamo imparare a rinunciare per ritrovare l'essenziale, per ritrovare a essere semplicemente ambiente educativo cristiano, che vuol dire poi trovare tutti i mezzi, trovare i modi, trovare i tempi, ma ricentrare su quello che è essenziale, lasciando perdere il resto. Ecco, io mi ritrovo di colpo da un oratorio a parametro zero, dove non c'era sostanzialmente niente, a un oratorio con 500 bambini iscritti alla catechesi, 500, quest'anno sono 106 o 107 comunioni da fare, sono numeri, penso che neanche qui a San Leone li avete così alti, mi ritrovo da solo, senza il direttore dell'oratorio, non possono chiedermi cosa è essenziale. Perché poi, ritorno al discorso di prima, non è detto che una parrocchia come San Leone tra qualche anno avrà ancora il prete dell'oratorio. O se ce l'avrà soltanto per San Leone, ma dovrà fare il prete in 3-4 oratori vicini. E allora o accettiamo anche questa sfida qua di ritornare all'essenziale, recuperando le altre cose che abbiamo detto, recuperando la collaborazione, recuperando la centratura su tutto quello che è oratorio, recuperando la cura dell'insieme, recuperando anche il carico delle distanze che ci facciamo, recuperando infine anche la pazienza che ci permette di attraversare tutto questo. O facciamo questi passi o non ce la faremo. Rimane, vorrei concludere con una nota positiva, la realtà di oratori che ancora adesso ci stanno provando. Dico di oratori per dire le persone che ci stanno dietro, per cui vorrei non gettare a conclusione di questo troppo lungo discorso il sasso e tirare la mano che tanto me ne vado, sono cavoli vostri da stasera in poi, a dire davvero che forse recuperare il senso dell'ambiente educativo cristiano è recuperare tutte le molte positività presenti, perché se siamo un ambiente educativo cristiano il nostro primo dovere è quello di farci carico anche di tutta la bellezza che un posto così può offrire, di tutto il bene che c'è nelle molte persone, nelle molte anime che lo abitano. Chiedo scusa per aver sforato di una buona decina di minuti, grazie.
Grazie.
Allora, ci facciamo un momento di scambio di domande, così in modo assolutamente fraterno. Io faccio un intervento di passaggio di semplicissimo. Sento due cose molto belle per noi nelle cose che ci hai detto proprio. La prima è che in qualche modo Davide ci ha fatto un intervento diocesano, nel senso che toccando un po' la sua esperienza a Cinisello, a Lecco, dove adesso, di altri preti, ci ha dato uno sguardo medio, di altissimo livello comunicativo, ma medio un po' su com'è la vita qua in giro. Quindi è molto interessante vedere anche le differenze. Per esempio, sulla questione Tamarri, Roberto Verdino può essere testimone, un conto è fare questo discorso a Salle del Magno nel 1980 o 90, un conto è farlo nel 2014. Questo per esempio è un momento che qua non c'è questo problema, ma ci va anche di fortuna. Don Davide direi ci va. Ecco, Don Davide direi ci va di culo, però io adesso vado di un linguaggio più, io sono il parroco, quindi è esatto. Quindi è molto interessante questo perché mi ha fatto scattare molte riflessioni. E poi la seconda cosa, e finisco, questo discorso sul educare la fede alla fede i giovani, avendo però lo sguardo a tutta quella maglia intricata, interessante, affascinante che è la pastorale ordinaria, l'oratorio, la parrocchia, le cose che ha detto lui. Perché è chiaro che se queste cose qui sono ingarbugliate, poi la comunicazione alla fede non avviene. Mi è piaciuto molto questo stare come un passo prima di quello che è il nostro tema. Ma qui finisco il mio intervento di passaggio e vi do la parola, gridando da dove siete oppure venendo al microfono se...
No, no.
Passato dalla piera.
Vai.
Marcello.
Mi ha fatto sentire un po' il colpo, perché io in questo oratorio ci sono dal 1969. No, quindi sono... Io ho 53 di anni, nel 69 avevo 5... mi sento parte di queste mura.
Che scuole per il cinquantesimo
detto questo, quello che ha raccontato un po' mi ha visto tutta la mia esperienza oratoriale, no? E una delle cose belle è sicuramente la pazienza, no? Perché ho rivisto così un rewind dei gruppi di quando ero piccolo, di quando ero adolescente, io dei miei quattro figli che stanno frequentando, che hanno frequentato e se ne sono già andati in tre, no? Per cui li abbiamo visti andare, no? E la pazienza è fondamentale, ma l'altra cosa che mi viene in mente di dire l'oratorio è che noi viviamo veramente l'oratorio e molte volte invece ci dimentichiamo che il vero è la parrocchia, è la fede. Quindi molte volte noi riconosciamo le nostre arrabbiature, quello che viviamo quotidianamente nell'oratorio, mentre dovremmo avere la fede nel nostro Signore e dire: io vengo qua per cosa? Per fare qualcosa per l'oratorio o perché qua riconosco che c'è la cosa più importante della vita, cioè Dio, la fede, e vengo qua. E poi sono anche l'oratorio, però qua in oratorio vorrei esercitare ciò che è la mia fede, il mio voler bene alla comunità, restare insieme agli altri. Allora con questo devo cercare di raccontarmi i giorni. La pazienza è piaciuta molto, è veramente paradossale, perché se in oratorio quando siamo in tanti io la penso A, l'altro la pensa Z, che non abbiamo d'accordo, non andremo mai da nessuna parte, non facciamo neanche il minimo e non faremo neanche il massimo. Grazie.
Bello, grazie. Ne raccogliamo un po', Davide. Sì, sì. Marco,
mi chiedete due cose. La prima è come ha trovato i ragazzi, a parte che avevo neanche in questo periodo non è contrario, però dal prete dell'oratorio di qualche anno fa al prete che è tornato in oratorio adesso, nel senso che noi ci siamo interrogati molto sulla generazione dei nostri figli, per dire che probabilmente il grosso problema che hanno è alcune situazioni di indifferenza, più che non credere o credere, è l'indifferenza comunque di fronte a determinati temi, no? Se questa cosa l'ha riscontrata anche lei. E l'altra cosa è quanto è importante per i ragazzi, se secondo lei, che l'oratorio sia dei ragazzi e non degli adulti. Non so se ce lo voglio spiegare, nel senso, sia il loro ambiente dove il papà e la mamma non ci sono e loro possono realizzare qualcosa di loro. Perché a volte noi abbiamo il problema, forse magari il contrario, ci siamo troppo magari, no? Come genitore, non dico io perché non ci sono mai, però per alcuni dei catechisti, le cose, sono anche i genitori dei ragazzi, no? Questo può essere un problema, cioè, perché i ragazzi non hanno più l'ambiente loro dove fare loro le cose. Il coro non è fatto da ragazzi, ma è fatto da adulti, il coro della messa. Questa cosa è una cosa che vede anche lei nelle parrocchie, oppure è solo qua, oppure è una cosa che è un bene, un male, bisogna trovare un equilibrio come la pensa.
Paolo?
Allora, a me ha colpito molto in particolare il secondo punto sulla cura dell'insieme. Adesso io vivo l'esperienza di papà e quindi vivo molto la realtà dell'oratorio, ma quando sono arrivato qua a Milano, nella parrocchia che tu sai, la prima cosa che mi ha colpito, io vivevo dalla parte, almeno anagraficamente pseudo-adulta, ho vissuto l'esperienza, ad esempio, della celebrazione domenicale, della percezione dell'assenza dei giovani. Cioè, in questo secondo punto, e nella divisione nel rischio della divisione delle due realtà, tu mi è parso, hai sottolineato il rischio, no? Che una certa realtà se ne stesse per conto suo e quindi non diventasse adulta. E mi domandavo invece, come parroco, che esperienza hai di una comunità che rischia invece di non vivere costantemente a contatto con i ragazzi dell'oratorio perché sono in oratorio. Non so se mi sono reso. Quando no,
il vino che ha
bevuto, pensa che non ho bevuto, allora prova a dirla meglio. Appena sono arrivato a Milano, non so, tu hai capito?
Sì, mi sembrano alcuni aspetti anche simili a quello che
esatto. Che lo diceva Marco, simile è un po' speculare, poi Marco e Carlo si vedono fra di loro.
Poi mi interessa.
Roberto.
Allora, grazie, ci sono un sacco di stimoli, potremmo davvero andare avanti tantissimo tempo. Allora, rispetto a quello che dicevi tu, mi ha colpito questa cosa qua, che tu dici che quando sei entrato in oratorio, non tu personalmente, eccetera, eccetera, la comunità aveva grandi attese che poi diventavano pretese, eccetera, nei tuoi confronti, ma nessuno ha mai chiesto al prete le attese e le aspettative del prete. Io ti ringrazio di questa cosa qua, perché è una cosa molto bella. Il problema è che nella Chiesa questa cosa non esiste. Ma non esiste non perché non c'è la sensibilità umana da parte dei fedeli, ma perché la struttura ecclesiale è costruita in una certa maniera. Non sto dicendo che sia sbagliata o che sia giusta, diciamo così, che culturalmente noi fedeli siamo abituati a fare in modo che camminiamo solamente nella misura in cui ci sia il prete che ci spinge. Tu dici, noi preti siamo uomini, abbiamo anche noi delle aspettative, questa è una cosa molto bella, ma dal punto di vista culturale sono secoli che i fedeli non hanno la possibilità di pensare questa cosa qua. non so se sono riuscito a io l'apprezzo molto quello che tu dici, prima cosa. Seconda cosa, noi alle volte siamo oberati per questo background culturale dai sensi di colpa. È stata molto brava e intelligente quella catechista che ha detto ci sono un sacco di belle iniziative ma lasciami fuori. Io sono uno di quelli, a me non me ne frega un cazzo delle belle iniziative. Uno ne può fare anche 100.000, però io mi sento libero di non andarci, perché penso e posso scegliere liberamente di fare quello che ritengo opportuno. Posso anche non fare niente e mi sento libero, perché il problema è questo qua, che da dietro, da sotto, noi viviamo costantemente nel senso di colpa di non riuscire a fare quell'iniziativa, perché se non riusciamo a fare quell'iniziativa, se non la portiamo avanti, se ci va di mezzo il nostro, la nostra evangelizzazione. Ok, questa cosa la ritengo non costruttiva. Potrei andare avanti, ma
no, va bene così, no, beh, comunque grazie. Marco, poi un giro di risposte. Marco, vai.
A me ha colpito tanto quella cosa che dicevi, quell'episodio sui giovani, che in qualche modo sentivano questa distanza fra Vangelo e la loro vita. E volevo chiederti un approfondimento, cioè tu come ti sei spiegato questa cosa? E un'altra cosa invece, un'altra considerazione che a me ha colpito tanto, è l'ultimo punto che dicevi, la paura di perdere quello che si ha. Mi interrogavo se questa non sia la cosa che sta vivendo la società e forse anche la Chiesa in questo momento, che di fronte a un cambiamento lento ma radicale cerca di continuare a fare con meno persone, con meno risorse, quello che si è sempre fatto. E questa cosa però non sta più in piedi, probabilmente. E mi chiedo se appunto forse questa non sia anche una dei motivi che fa magari non riconoscere il senso alle persone che ci vivono, ai ragazzi. Cioè va tutto bene finché sei in qualche modo inserito nel percorso, ma che quando questo percorso anche lui in qualche modo scricchiola, perché ci sono anche più le forze per tenerlo insieme, no? Per farlo seguire. E allora anche questa cosa accentua le derive o gli sbandamenti.
Spero di parlare più brevemente di prima, no, vai.
Del ruolo del prete dell'oratorio, però io penso che comunque sia il prete dell'oratorio abbia un ruolo fondamentale nell'essere trainante rispetto alle generazioni che frequentano l'oratorio. Questo è purtroppo, cioè, mi spiace dirlo perché mi rendo conto che questo carica di responsabilità il prete che, insomma, che ha carico l'oratorio, però per empatia, per capacità di comunicazione con i ragazzi, cioè al di là dei grandi sistemi, poi alla fine se i ragazzi si identificano, si trovano bene, stanno bene, trovano nel prete dell'oratorio una figura guida, lo frequentano e ci stanno bene, viceversa diventa proprio difficile. Cioè, quindi, insomma, questo poi dipende anche dall'inclinazione, cioè io penso che i preti prima di tutto siano delle persone, quindi dipende anche dall'inclinazione, dalle caratteristiche di coloro che sono preti dell'oratorio, senza nessuna colpa, senza nessun, no? Cioè, chi è più portato, più disposto, più carismatico per certi versi, ma noi arriviamo da una parrocchia che è a 1,5 km ed era assolutamente priva di ragazzi che frequentavano la parrocchia, eppure in una zona a 1,5 chilometri da qui, dove c'è grande necessità che invece la parrocchia, cioè che l'oratorio diventi un punto di aggregazione, perché non ce ne sono tanti e perché ci sono una situazione molto più problematica. Eppure a distanza di 1,5 chilometri si creano delle alchimie, delle situazioni di trasporto dei ragazzi verso una figura di riferimento che fanno sì che un oratorio funzioni. Devo semplicemente dire questo fatto molto bello, insomma, dire, tutto reale poi della vita di tutti i giorni.
Bene, ringrazio per le domande, tutte a mio parere intelligenti, pertinenti. Sulla pazienza, il primo intervento, che mi dà modo di precisare una cosa che non ho detto, che riprovo a dire. Quando parliamo della pazienza, io l'ho visto anche appunto in questo anno per me di grosso cambiamento, noi pensiamo, ritorno un po' sul concetto, a una virtù temporanea che possiamo abbandonare in un secondo momento. Mi spiego. Adesso si è all'inizio, per cui ci vuole pazienza, poi una volta che conosci l'ambiente, allora sei qua dentro. Adesso sono adolescenti, per cui ci vuole pazienza. Questo ci frega. C'è davvero un ritorno sull'idea di questa virtù trasversale anche nel tempo e nei tempi educativi e nei tempi della nostra vita. È vero, ci sono determinati momenti della vita che ci richiedono un investimento di pazienza superiore. Un prete che dopo tanti anni mette la parola fine a un'esperienza pastorale e ricomincia, non da zero per carità, perché arriva col bagaglio di esperienze, di fatiche, di errori fatti e via discorrendo, ma si ritrova in un altro posto, in tutt'altra parte, con determinate dinamiche, è chiaro che in quel momento lì deve molto investire in pazienza, perché c'è anche il surplus di lavoro, perché non può entrare con un carro armato in un posto che ha una sua storia, dove qualcuno prima di lui ha già lavorato bene, ha già fatto tanto, non è che poi arriva e dice io disco tutto perché quello di me prima era un cretino, meno male che arrivo io. Se fa così già sbaglia in partenza. Però il rischio è che noi confiniamo questa virtù della pazienza solo in determinati momenti della vita, che in realtà sono soltanto i momenti in cui ci richiedono una dose maggiore. E poi magari ci sono altri momenti in cui ci viene richiesto uno sforzo minore, ma la pazienza deve rimanere. Questo lo vedo anche, adesso non voglio buttarla in politica citando il Vangelo, però lo vedo anche in una delle immagini davvero più pregnanti di tutto l'insegnamento di Gesù, che è l'immagine del seme. Oppure io abuso di questa immagine che l'ho usata tantissime volte, quando si dice guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. Se tu guardi gli uccelli del cielo hai bisogno di uno sguardo che contempla lo spazio, perché questi si muovono. Se tu guardi i fiori del campo hai bisogno di uno sguardo che contempla il tempo, perché questi crescono nel tempo. Il Signore Gesù, a differenza di noi preti che usiamo a casaccio le immagini sostanzialmente per farci ascoltare un po' di più nelle prediche, quando usava le immagini ci pensava. E allora forse rimando appunto questa idea della pazienza nello spazio, nel tempo, soprattutto nel tempo, per quello che ci riguarda nel momento in cui trattiamo un tema strettamente educativo, per cui non posso far altro che rilanciare con questa precisazione. Come sono cambiati i ragazzi, l'indifferenza di fronte a determinati temi? Faccio fatica a dare un giudizio, ma proprio anche per una mia oggettiva distanza, cioè soprattutto mi rendo conto che la fascia che in questo momento sto trascurando di più è proprio la fascia che avrebbe più bisogno, che sono gli adolescenti, ma hanno quei pochi che vengono al gruppo parrocchiale, vengono in un orario in cui non posso quasi mai vederli e via discorrendo, no? Però vorrei aprire il discorso e dire, a volte noi ragioniamo come se avessimo i ragazzi un po' in comparti stagni e come se questo fosse l'unico ambiente che frequentano, mentre invece ne frequentano tanti altri. Oppure, la dico in maniera diversa, per la passione che mettiamo nelle cose, per il desiderio che abbiamo nelle cose, ci viene un po' da pensare con qualche senso di colpa che i problemi sono soltanto nostri. Se è vero, non lo so, forse sì, che sono più indifferenti per esempio rispetto alle tematiche sociali, al riprofondimento, questo non è un problema soltanto nostro, è un problema più globale. Non mi spingo a dire sull'indifferenza, parlo di una cosa che ho visto con i miei occhi, la capacità di concentrazione, per dire, no? Che tu parli del Vangelo, che tu parli del calcio, che tu parli delle porcellane cinesi, che tu parli qualunque cosa, e questo l'ho visto davvero, ma per esempio con la fascia adolescente, ha fatto la sera che hanno visto un film, gli educatori che mi dicevano, pure il film interessante, dopo un quarto d'ora non ne potevano già più, si alzavano, andavano a bere, facevano altro. Però non è un problema soltanto nostro, non è un problema che in oratorio sono così e fuori sono diversi. Forse questa cosa ci aiuta a dire che davvero ricollochiamo anche delle problematiche che probabilmente sono vere, è vero che forse a volte sono meno sensibili, o forse lo sono, ma non con quella continuità che non hanno, che gli manca, perché forse noi andavamo giù un pochettino più di fondo, lavoro di fondo, ti facevano la capatante e tutto il resto. Questi lo sono alla loro maniera, alla maniera della disconnessione facile, alla maniera di rapporti che sono molto più liquidi, dicono i sociologi o robe di questo genere qua, ma ripeto, non per lavarci le mani e i piedi, ma non sono problemi nostri soltanto. Noi li prendiamo in un ambiente che è quello che vediamo di più, che seguiamo di più, ma di fatto come sono qui spesso sono anche da altre parti, palesando gli stessi identici problemi. Proprio per questo faccio fatica anche a rispondere alla doppia domanda, oratorio parrocchia, ragazzi adulti. A mio parere, tiro fuori una vecchia questione che andava di moda, sul rapporto autorità-autorevolezza, usata e abusata, qualche volta usata male questa questione, anche all'interno della Chiesa, no? Però mi ha colpito, ecco, vado sul biografico, l'anno scorso è successo un casino nell'oratorio dove sono arrivato, a torto o a ragione, una ventina di animatori dell'oratorio estivo sono stati estromessi dal parroco. Il parroco ha detto, chi non viene al corso degli animatori in preparazione all'oratorio non fa l'animatore in oratorio, quelli che non sono venuti cacciano il sedere fuori. Ha torto o ragione, adesso io ve la dico in soldoni, ma non giudicate male il parroco di prima, perché c'è chi lo difende a spada tratta, c'è chi non lo difende, probabilmente quando si arriva a misure così di rottura ci perdono un po' tutti, ci perdono l'ambiente, però il discorso, a parte che sembra lo scisma d'Occidente, Lutero, queste robe qua, ha litigato parroco con un po' di adolescenti, non è una cosa bella, ma non è che la terza guerra mondiale, ecco lì qualche volta l'esasperazione dei toni che abbiamo nei nostri ambienti veramente non ci aiuta ad affrontare con un po' di semplicità le problematiche, che se fate sbollire un po', fate sgonfiare un po', poi ci si accorge che sono delle cose da poco, no? Però dicevo, la cosa era in questi termini. Qualcuno mi dice, Don Claudio, ho fatto bene a mandare via questi, perché questi non riconoscevano l'autorità delle figure adulte che c'erano in oratorio. E poi tu hai i genitori di qualcuno di questi, i viperiti che dicono le autorità nei confronti di questi ragazzi qua si ponevano male, loro non li potevano riconoscere. Questa cosa qua ha fatto del male. A mio parere è fondamentale la presenza di figure adulte in oratorio. Il problema è che esprimano un'autorevolezza che si devono guadagnare sul campo. Non è che perché tu arrivi in oratorio e sei il prete dell'oratorio, allora si fa quello che dico io. Perché poi vengono fuori le storture, ci sono state nella storia della Chiesa, ci sono ancora adesso nella nostra Chiesa milanese, che il prete dell'oratorio ti dice anche quello che farai da grande, ma che tu c'hai la vocazione per fare il prete, vai in seminario. Guardate che queste cose qua sono successe, vi faccio nomi e cognomi se volete, del prete dell'oratorio, che siccome il prete dell'oratorio si fa non la guida della coscienza, ma la guida nel senso del duce della coscienza. Se sei un ragazzo d'oratorio, obbligatoriamente vieni a confessarti sempre da me, vieni nei momenti in cui te lo dico io e fai quello che ti dico io. Tu fai il prete, tu ti sposi, ma tu ti sposi con lei, non con una. Guardate che abbiamo raggiunto questi livelli nella storia del nostro oratorio, dove l'autorità esercitata allo stato puro ha ha sostituito qualunque forma di autorevolezza guadagnata sul campo. Poi, come sempre, chi si perde in queste dinamiche sono i più deboli, i più fragili, che hanno bisogno di una struttura forte, di un colletto forte, di un busto di gesso forte che li tiene insieme, ma che poi alla lunga non li fa respirare. Allora, non ho la soluzione, ma la soluzione voi la vedete esattamente riprendendo quello che dicevi tu, no? La figura del prete di oratorio, che non perché ha detto qui si obbedisce, punto esclamativo, ma che si è guadagnato sul campo la stima, la fiducia, magari anche attraverso un linguaggio a volte che può diventare duro, che può diventare anche il linguaggio della correzione. Io tra i milioni di insuccessi che ho avuto come educatore d'oratorio mi ricordo il ringraziamento di una ragazza che mi ha detto: guarda, ti ringrazio perché sei stato molto esigente nei miei confronti. Poi intendiamoci bene, chi di noi ha fatto il prete in oratorio, se fa la conta di quelli che sono rimasti e di quelli che ha perso, Gesù Cristo si fa la conta di quelli che sono rimasti e di quelli che ha perso. Qui forse entriamo anche in una logica, ed è appunto la logica della paura del perdere, che si diceva, che noi non abbiamo ancora interiorizzato. Chiunque, anche il prete più bravo dell'oratorio, se fa la conta numerica con le percentuali, come si faranno le prossime elezioni, perde le elezioni. Perché quanti bambini, quanti ragazzi noi, parlo per me, Don Dario, abbiamo visto, conosciuto, accompagnato, lo dicevo prima, dal battesimo all'abbandono della fede, rassegnandoci ormai a decenni in cui questo effetto imbuto, che cominci con 100, poi ti diventano 50, poi 20, poi 2 o 3 alla fine, rassegnati a quello che è il percorso di tutti i nostri oratori, che non dico allora che li dobbiamo buttare via, ma che facciamo i conti non con un fallimento numerico, almeno numerico dico, perché poi la coscienza la conosce solo Dio, ma con un fallimento numerico che non è degli anni del secondo decennio, del terzo millennio. Mi ha colpito molto, per dire adesso divago un po', ma per stare un po' tranquilli, non so se avete letto, io leggo poco di teologia a differenza del vostro parroco, che parroco teologo finisce sui giornali, io sono un povero Cristo, leggo i romanzi, cosa volete. Allora, c'è uno scrittore che abita qua vicino, Porta Venezia, che scrive dei romanzi gialli ambientati negli anni 50, non so se li avete letti, e ricostruisce in maniera, c'è sempre di mezzo qualche prete, più che altro perché sono dei gialli c'è sempre qualche funerale, per cui si sa che i preti ci sono sempre in mezzo ai piedi, no? Mi ha colpito nell'ultimo che parlava anche della messa nella parrocchia di Santa Francesca Romana, peraltro dove tu sei stato coadiutore, diceva, allora si parlava della messa e diceva sì, ma in realtà a messa andavano le donne perché gli uomini stavano fuori di chiesa a contarsela su tra di loro, descrivendo un quadro degli anni 50 della chiesa, una grossa parrocchia milanese come Santa Francesca Romana storica, che noi abbiamo dimenticato, perché a pensarci adesso sembra che negli anni 50 andavano a messa tutti, quando in realtà degli uomini maschi andava a messa quasi nessuno. E chissà come mai quel periodo lì sembra il periodo in cui tutti andavano a messa e adesso non ci sono più, gli uomini non ci andavano, ma non di più adesso forse. Qualche papà in più c'è adesso, e il passaggio del tempo, di cui noi non abbiamo la memoria sufficiente, ci fa dire che abbiamo perso qualcosa, sì, probabilmente abbiamo perso qualcosa, forse abbiamo trovato anche qualcos'altro, però appunto la paura di perdere, no? La paura che non teniamo. Qualcosa dobbiamo perdere, qualcosa perderemo anche dal punto di vista vocazionale. Concordo sull'idea, se c'è il prete di oratorio che è capace e tutto il resto, tanti preti sono diventati preti così, perché il prete del loro oratorio era bravo, perché la prospettiva di dare la vita per una vocazione così sembrava bella. Adesso non terrorizzatevi, però ve la butto lì. Molte diocesi dell'Italia centrale, i pochi preti giovani che ci sono africani. Io mi chiedo che tipo di identificazione può scattare tra un ragazzo è un prete africano che parla male l'italiano, che ha una cultura diversa, che vive per mandare i soldi perché il retaggio tradizionale è questo, ai suoi parenti in Burundi piuttosto che in Congo, piuttosto che in Liberia, che ha una modalità di che è un profugo magari. Che tipo di identificazione personale? Io mi potevo identificare con il prete del mio oratorio che ci faceva giocare, che ci dava la gazzetta gratis, che ci organizzava mille cose o altro. Ma che tipo di identificazione può scattare adesso un ragazzo che si ritrova o non si ritrova prete dell'oratorio, o non datemi del razzista, o si ritrova un africano. Intendete bene il discorso, non sto dicendo che gli africani sono di serie B, sto dicendo che l'identificazione fa molta più fatica a scattare. Fai molta più fatica a riconoscerti in un personaggio così. E allora forse davvero dovremo perdere qualcosa, perché avremo qualche prete in meno. Forse davvero il mio predecessore a Fatima aveva ragione nello scommettere sui laici, forse davvero la catechista aveva ragione a dirgli guarda che hai perso la scommessa. Ma allora qui entriamo in un discorso più complesso, che è il discorso sull'oratorio vero e proprio. Però non vorrei, poi tanto avete anche gli altri incontri, provate a pensare come per decenni noi abbiamo impostato l'oratorio sul tempo libero dei ragazzi. E adesso i ragazzi, primo, hanno meno tempo libero, secondo, non lo usano più, per la maggior parte dei casi, con le dinamiche di incontro che sono quelle che per decenni sono andate avanti agli oratori milanesi, perché si incontrano sui social, si incontrano con altri sistemi. Allora, adesso non voglio dire che dobbiamo chiudere gli oratori, per carità, no? Ma queste cose ci interrogano molto. Tempo libero ne hanno di meno, e se lo usano, non lo usano probabilmente con la modalità con cui le abbiamo usate noi quando eravamo ragazzotti. Mi sono perso un po' via sulle risposte, no? Quelle sulle attese del prete. È vero che nella Chiesa c'è un problema di clericalismo, e a volte i più clericali non sono i preti ma sono i laici. C'è un oggettivo problema di clericalismo nella Chiesa, non riusciamo a scalzare una modalità che è la modalità che per secoli è andata avanti. Mi viene da dire che tante volte sono molto più clericali laici dei preti.
Conviene,
sono d'accordo con te, conviene, perché poi puoi scaricare, puoi delegare, puoi avere il parafulmine, l'effetto ombrello che ti fa il prete. Per cui ancora una volta è un problema di collaborazione clerico-laicale insieme. C'è stato un concilio che ha parlato del Christi Fidelis Laici, che ha parlato dell'evangelizzazione che opera di tutta una chiesa, non soltanto di alcuni soggetti prescelti. Forse abbiamo bisogno di ritornare a pagine che non abbiamo ancora masticato abbastanza. L'ultima cosa, sì, mi pare che tutti noi che siamo qui abbiamo bisogno di dirci una cosa, noi preti per primi, no? Prendo ancora quello che dicevi tu, e riprendo anche la cosa della paura di perdere. Noi dobbiamo ritornare all'idea che la comunità cristiana non coincide con la comunità dei cristiani impegnati, perché per tanto tempo, forse per uscire esattamente un po' dal clericalismo, abbiamo detto la comunità è la comunità di quelli che si danno da fare nella comunità e poi ci sono gli altri. No, la comunità cristiana sono tutti quelli della comunità cristiana. Poi perché possa funzionare ci vuole qualcuno che alza la mano e dice io ci sto, io ci metto del mio, io ci scommetto, io mi ci butto. Guai se non ci fossero questi cristiani che in prima persona si fanno carico anche di un ministero, di un compito, di un servizio, di un carisma, chiamatelo pure come volete. Però non cadiamo nel rischio che poi diventa esattamente il rischio del fare che non è più per amore ma diventa per forza, con i sensi di colpa eccetera, nell'identificare la comunità con la comunità degli impegnati. Questo non vuol dire scoraggiare l'impegno, a mio parere vuol dire dargli un profilo ancora maggiore, ancora migliore, perché all'interno di una comunità in cui c'è chi fa tanto e chi fa niente, c'è qualcuno che dice ragazzi io ci sto. E per questa cosa qua magari rimango in oratorio fino a 60 anni, faccio il 50° di permanenza, ci rimango con l'attenzione non di rimanere il bamboccione, termine che si usava una volta per la politica, ma ci rimango perché capisco che questo è il mio ambito specifico di servizio che non mi fa perdere la cura dell'insieme, ma dove rimango con le antenne drizzate, sapendo che sono una parte di un tutto con cui cerco di dialogare. Non so se ho risposto a tutto, ma direi che l'orario è buono anche per concludere. Grazie per la pazienza.
Grazie, Mario.